Benvenuti a Il Confronto. Oggi ci immergiamo nelle profondità di una mente che è, beh, tanto affascinante quanto enigmatica, quella dell'Octopus vulgaris, il polpo comune.
Ah, un animale che sembra sfidare praticamente tutto ciò che pensiamo di sapere sulla cognizione. Davvero, ogni volta che crediamo di averlo capito, fa qualcosa che ci spiazza completamente.
Esattamente. E la discussione che emerge dalle osservazioni scientifiche, ma anche, sai, dai tanti resoconti quasi aneddotici, ci pone di fronte a una domanda fondamentale. Le sue straordinarie capacità, come l'uso di strumenti o le fughe dagli acquari, sono la prova di un'intelligenza genuina, flessibile, paragonabile a quella dei mammiferi più evoluti? Ecco, io sono convinta di sì, che siamo di fronte a un'intelligenza sofisticata e del tutto intenzionale.
E io invece credo che stiamo commettendo un errore di prospettiva. Quella del polpo è una forma di cognizione talmente aliena, talmente diversa dalla nostra, che usare la parola intelligenza rischia di essere fuorviante. È una comoda etichetta che secondo me ci impedisce di vedere la sua vera, stranissima natura.
Partiamo però dai fatti concreti, che secondo me sono inequivocabili. Non stiamo parlando di semplici riflessi, abbiamo osservazioni documentate di polpi che raccolgono gusci di noce di cocco, li trasportano per metri sul fondale e poi li usano come una specie di rifugio mobile. Questo non è istinto, è pianificazione. Significa sopportare una fatica nel presente in vista di un bisogno futuro. È una capacità cognitiva complessa.
È un comportamento affascinante, su questo non c'è dubbio, però lo definirei una routine specializzata, estremamente efficace, ma non necessariamente una prova di, beh, di intelligenza generale.
Prendiamo il famoso caso di Inky, il polpo fuggito dall'acquario nazionale della Nuova Zelanda, o quello di Otto in Germania, che aveva capito come provocare un cortocircuito lanciando getti d'acqua su una lampada che lo infastidiva. Questi non sono scenari che un polpo incontra in natura, sono problemi unici che richiedono analisi, creatività e, direi, una comprensione del rapporto causa-effetto. Sono azioni deliberate. E aggiungo che non è solo una nostra interpretazione, la comunità scientifica stessa si è mossa in questa direzione. I cefalopodi sono stati inclusi nella dichiarazione di Cambridge sulla coscienza.
Che, ricordiamolo un attimo, che cos'è esattamente?
È un manifesto firmato nel 2012 da un gruppo di neuroscienziati di fama mondiale, in cui si afferma che le prove indicano come anche animali non umani, inclusi uccelli, mammiferi e appunto i polpi, possiedano i substrati neurologici necessari per la coscienza. In pratica si riconosce che non siamo gli unici.
Una forma di cognizione talmente aliena, talmente diversa dalla nostra, che usare la parola intelligenza rischia di essere fuorviante. È una comoda etichetta che secondo me ci impedisce di vedere la sua vera, stranissima natura.
Partiamo però dai fatti concreti, che secondo me sono inequivocabili. Non stiamo parlando di semplici riflessi, abbiamo osservazioni documentate di polpi che raccolgono gusci di noce di cocco, li trasportano per metri sul fondale e poi li usano come una specie di rifugio mobile. Questo non è istinto, è pianificazione. Significa sopportare una fatica nel presente in vista di un bisogno futuro. È una capacità cognitiva complessa.
È un comportamento affascinante, su questo non c'è dubbio, però lo definirei una routine specializzata, estremamente efficace, ma non necessariamente una prova di, beh, di intelligenza generale.
Prendiamo il famoso caso di Inky, il polpo fuggito dall'acquario nazionale della Nuova Zelanda, o quello di Otto in Germania, che aveva capito come provocare un cortocircuito lanciando getti d'acqua su una lampada che lo infastidiva. Questi non sono scenari che un polpo incontra in natura, sono problemi unici che richiedono analisi, creatività e, direi, una comprensione del rapporto causa-effetto. Sono azioni deliberate. E aggiungo che non è solo una nostra interpretazione, la comunità scientifica stessa si è mossa in questa direzione. I cefalopodi sono stati inclusi nella dichiarazione di Cambridge sulla coscienza.
Che, ricordiamolo un attimo, che cos'è esattamente?
È un manifesto firmato nel 2012 da un gruppo di neuroscienziati di fama mondiale, in cui si afferma che le prove indicano come anche animali non umani, inclusi uccelli, mammiferi e appunto i polpi, possiedano i substrati neurologici necessari per la coscienza. In pratica si riconosce che non siamo gli unici ad avere un'esperienza soggettiva del mondo, e questo per me è un punto di svolta che supporta l'idea di una mente consapevole e capace di agire.
Capisco il punto e l'inclusione in quella dichiarazione è significativa. Però per me tutto questo si scontra con un paradosso enorme, quasi inspiegabile, che tu non hai menzionato. La crappola della polpara. Come può un animale capace di architettare fughe complesse e usare strumenti farsi ingannare costantemente da uno degli inganni più semplici che l'uomo abbia mai inventato? Parliamo di una lenza con attaccato un pezzo di stoffa bianca e a volte una zampa di gallina.
È una buona obiezione. Lo ammetto.
Ma è più di un'obiezione. È una crepa fondamentale nell'idea di un'intelligenza flessibile. Il polpo ha chemiorecettori potentissimi sui tentacoli. Sa perfettamente che un pezzo di stoffa non è cibo. Eppure lo stimolo tattile di quell'oggetto lo induce ad afferrarlo e a non lasciarlo più, ignorando tutti gli altri segnali sensoriali. Sembra quasi un bug nel suo sistema operativo, una risposta comportamentale rigida che non riesce a disinnescare. Un animale veramente intelligente non dovrebbe imparare dopo la prima, la seconda, la decima volta che quella cosa è una trappola. Invece i pescatori li catturano così da secoli. E questo si lega al suo contesto evolutivo. Vive poco, tra 18 e 24 mesi, è un animale solitario, i genitori non insegnano nulla ai figli. Ogni singolo polpo deve letteralmente reinventare la ruota da solo. Questo, non favorisce lo sviluppo di un'intelligenza astratta e trasmissibile, ma piuttosto di potentissime routine innate.
Ma, vedi, io credo che la prova di un'intelligenza superiore stia proprio nel superamento di questa programmazione genetica e si manifesta nell'individualità. Non tutti i polpi sono uguali. Gli studi di Jennifer Mather hanno dimostrato in modo rigoroso che ogni polpo ha una personalità distinta e stabile nel tempo. Alcuni sono audaci ed esploratori, altri timidi e guardinghi, altri ancora aggressivi. Questo va oltre la semplice programmazione.
Sì, ma la personalità non è certo un'esclusiva degli animali intelligenti. Esistono differenze di temperamento in quasi tutto il regno animale, fino agli insetti. Non è di per sé una prova di cognizione superiore.
No, ma è la base su cui si costruiscono comportamenti più complessi. Pensa all'esperimento dell'acquario di Seattle, quello delle due persone. Una persona nutriva i polpi, l'altra li infastidiva toccandoli con un bastoncino. Nel giro di poco tempo, i polpi hanno imparato a distinguere due individui. Si avvicinavano con fiducia al nutritore e si ritraevano o spruzzavano acqua contro il tormentatore. Questa non è solo associazione, è il riconoscimento di volti umani specifici legato a una memoria che potremmo definire autobiografica. Quella persona mi ha dato cibo, quella persona mi ha infastidito. È una forma di intelligenza sociale.
Il riconoscimento individuale è impressionante, non lo nego. Ma continuo a non riuscire a conciliarlo con il paradosso della polpara. Come può una mente capace di memoria autobiografica e di giudizi sociali così sofisticati cadere poi in una trappola così, così banale? Questo per me suggerisce che i loro sistemi cognitivi non sono integrati come i nostri. Sono, diciamo, compartimentalizzati. Può esistere un modulo cognitivo estremamente abile nel riconoscimento sociale che opera in modo quasi indipendente da un altro modulo che governa le risposte tattili. E a volte il secondo ha la meglio sul primo. Questa non è la descrizione di un'intelligenza unificata e flessibile.
Forse non è unificata nel nostro senso del termine, ma questo non la rende meno intelligente. E ridurre episodi come la fuga di Inky a un semplice istinto, come suggerivi prima, significa ignorarne la complessità logistica. Analizziamola passo per passo.
Facciamolo. Però partiamo dal contesto. Inky non era solo in quella vasca. Era un maschio adulto che la condivideva con un altro maschio, Blocci. Dal punto di vista evolutivo, è una situazione sterile, un vicolo cieco. Inky era stato descritto dai suoi guardiani come proattivo, un esploratore. Blocci, invece, era reattivo, più tranquillo.
E questo cosa implica, secondo te?
Implica che la fuga potrebbe non essere stata un ragionamento astratto sul concetto di libertà. Potrebbe essere stata una potentissima spinta biologica, quasi un'urgenza. Devo andarmene da qui, trovare un territorio, trovare una femmina. La sua personalità proattiva lo ha spinto a testare ogni centimetro della vasca, ogni possibile via d'uscita, finché, quasi per tentativi ed errori, ha trovato quel tubo di scarico. Il fatto che Blocci, con un temperamento diverso, sia rimasto lì tranquillo, rafforza l'idea che la decisione sia stata guidata più dal mix di temperamento e istinto riproduttivo che da una scelta ponderata tra la sicurezza della cattività e l'incognita della libertà.
Capisco il tuo ragionamento. È un'interpretazione più parsimoniosa, come si dice in scienza. Ma anche accettando una spinta biologica di fondo, l'esecuzione di quella fuga rimane un atto di intelligenza straordinario. Non è stato un singolo gesto, è stata una sequenza di problemi risolti uno dopo l'altro. Primo, ha dovuto capire che il coperchio della vasca non era sigillato e trovare il modo di sollevarlo. Secondo, ha preso la decisione consapevole di lasciare l'acqua, il suo elemento vitale, per muoversi su una superficie asciutta e per lui ostile. Terzo, ha strisciato per diversi metri sul pavimento, in un ambiente totalmente alieno, lasciando una traccia di bagnato. Quarto, e questo è il punto più incredibile, ha localizzato un tubo di drenaggio con un diametro di soli 15 centimetri.
Un'apertura molto piccola per un animale della sua stazza.
Esatto. E ha dovuto capire che quel buco portava da qualche parte. E poi ha deciso di infilarcisi dentro, percorrendo 50 metri di tubo nel buio più completo, senza la minima garanzia di trovare l'oceano alla fine. Questa catena di azioni richiede una valutazione del rischio, una memoria spaziale e una pianificazione che vanno ben oltre una semplice spinta istintiva. È l'essenza stessa dell'intelligenza. Adattare i propri mezzi in modo creativo per raggiungere un fine non è una routine preprogrammata.
O forse la sua biologia gli dice che ogni anfratto, ogni buco è un potenziale rifugio o una via di fuga, e il suo corpo, incredibilmente plastico, gli permette di tentare passaggi che a noi sembrano impossibili. Stiamo forse interpretando come pianificazione quello che per lui è un comportamento esplorativo e istintivo, portato all'estremo dalle circostanze.
E forse la chiave per risolvere queste interpretazioni divergenti sta proprio nell'architettura della loro mente, che è radicalmente diversa dalla nostra. Il sistema nervoso distribuito del polpo è un capolavoro evolutivo. Noi siamo centralizzati, abbiamo un cervello nella testa che comanda tutto. Loro no, hanno circa 500 milioni di neuroni più di un gatto, ma due terzi di questi non sono nel cervello centrale, sono distribuiti negli 8 tentacoli.
Un cervello in ogni braccio, in pratica.
Esattamente. Ogni tentacolo può agire come una mente semi-autonoma. Può percepire, elaborare informazioni e decidere un'azione in modo indipendente. Le ricerche di Beniamino Hockner hanno dimostrato che l'apprendimento e la memoria possono risiedere nei tentacoli stessi. Un tentacolo può imparare un compito anche se isolato visivamente dal cervello centrale. Questa è una cognizione decentralizzata, un'elaborazione in parallelo. È un modello di intelligenza diverso, non inferiore, e incredibilmente efficiente per un predatore che deve gestire 8 appendici complesse simultaneamente in un ambiente tridimensionale.
Ecco, hai centrato perfettamente il punto che rafforza la mia tesi. Quella stessa architettura decentralizzata che tu descrivi come un capolavoro, io la vedo come la probabile fonte dei suoi limiti e dei suoi comportamenti paradossali.
In che senso?
Nel senso che non è un sistema perfettamente gerarchico. La mancanza di un comando centrale forte e onnipresente potrebbe spiegare esattamente il paradosso della polpa mara. Immagina la scena. Il cervello centrale, con i suoi occhi sofisticati simili ai nostri, vede perfettamente che quello è un pezzo di stoffa, non un granchio. Ma un tentacolo lo tocca. In quel momento, il cervello locale del tentacolo riceve uno stimolo tattile potentissimo, irresistibile, che fa scattare una risposta di presa. E questa decisione locale presa da uno degli 8 mini cervelli potrebbe di fatto scavalcare, mettere in minoranza il giudizio del cervello centrale.
Quindi una sorta di conflitto interno tra le sue diverse menti.
Proprio così. Non la definirei un'intelligenza integrata, ma una sorta di confederazione di agenti cognitivi.
Le 8 menti dei tentacoli e la 9ª mente centrale non sono sempre allineate. A volte collaborano magnificamente, come nella caccia o nell'esplorazione. Altre volte agiscono in modo contraddittorio. Quello che a noi sembra un comportamento stupido è in realtà il risultato visibile di un conflitto interno. Non è un sistema unificato, è un compromesso evolutivo. Un'architettura geniale per certi compiti, ma con dei bug intrinseci per altri.
È una visione affascinante, ma continuo a pensare che definire questi aspetti come limiti o bug sia un nostro pregiudizio. Stiamo giudicando la loro mente sulla base del nostro modello centralizzato. Forse per un polpo non c'è nessuna contraddizione. Forse la sua esperienza del mondo è una negoziazione costante tra un io centrale e 8 io periferici. Alla fine, le prove che abbiamo, la pianificazione, l'uso di strumenti, la fuga di inchi, il riconoscimento delle persone, dipingono un quadro coerente di una mente complessa, curiosa e intenzionale. I paradossi non negano questa intelligenza, ci sfidano ad ampliare la nostra definizione. L'intelligenza del polpo non è umana, non è quella di un vertebrato, ma è innegabilmente intelligenza.
E per me continuare a usare quella parola rischia di farci perdere il punto. Nonostante le sue capacità, che, concordo, sono impressionanti, le falle sistematiche, come la vulnerabilità a inganni così semplici e il contesto di una vita così breve e solitaria, mi suggeriscono che stiamo proiettando le nostre categorie mentali su qualcosa di fondamentalmente alieno. Non la chiamerei intelligenza, intesa come una facoltà generale, astratta e flessibile. La descriverei piuttosto come un insieme di protocolli evolutivi straordinari, algoritmi biologici potentissimi e altamente specializzati che, in certe situazioni, mimano l'apparenza. Chiamarla intelligenza, secondo me, oscura più che illuminare la sua vera natura, che è molto più strana e interessante.
Credo che, nonostante le nostre posizioni, entrambe le prospettive ci portino al cuore del mistero. La domanda finale forse non è se il polpo sia geniale o stupido. Forse la vera domanda è se le nostre stesse categorie mentali, forgiate da un percorso evolutivo completamente diverso, siano adeguate a descrivere una coscienza nata e cresciuta in un altro mondo, quello degli invertebrati.
Sono completamente d'accordo. Il materiale ci costringe a mettere in discussione non solo il polpo, ma soprattutto noi stessi e i nostri strumenti concettuali. Comprendere la mente del polpo significa, in ultima analisi, mettere in discussione i confini della nostra, e questo forse è il più grande segno della sua profonda aliena intelligenza.